Alleluia, alleluia. Amici, oggi il Vangelo è molto curioso, eh? Non piaceva a mia mamma. Marta, Marta, ti affatichi in tante cose, mentre tua sorella sta ad ascoltarmi. E la mia mamma diceva, eh sì, caro Gesù, ma se Marta non cucinava, tu non mangiavi, eh? L'esegesi della mia mamma, se Marta non cucinava, tu non mangiavi, caro Gesù, eh? Non piaceva molto, ma non è questo il senso. Oggi amici, ci troviamo, questo piccolo paese che io conosco, due volte ci sono andato, Betania, che è sotto la spianata del Tempio, verso Betfage, circa 7 chilometri. Era Betania al di là del Giordano, una casetta piccola, io sono stato, ho visto dove abitava Lazzaro, e ci abitavano Marta, Maria e Lazzaro, e dove Gesù operò il miracolo della sua resurrezione. Gesù spesso capitava a Betania, perché affaticato dalla sua predicazione, ogni tanto si rifugiava a Betania in casa degli amici. Quindi abbiamo un quadro familiare, domestico, abbiamo un quadro idilliaco. Arriva Gesù, immaginate Marta, la donna di casa, come sfaccendava, tutta grembiule e mani operose, per fare un bel pranzetto a Gesù, no? E Gesù era molto contento. A un certo punto, stanca di essere sola, nel pulire, amici, quando viene da noi un ospite, tutti cerchiamo di far bella figura, no? Tutto pulito, tutto ordinato, profumato, un bel pranzetto, un buon profumo, no? Marta ci dava da far paura. Cioè, oggi Gesù, te faccio un pranzo, te faccio le caibaffi. Però era solo lei che lavorava. E a un certo punto diceva Gesù, lascia perdere. Cioè, vedi un po', fammi dare la mano alla mia sorella. E Gesù non le rivolge un rimprovero, ma un'ammonizione esemplare. Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Cosa vuole dire Gesù? Non è che rimproverasse Marta che gli stava preparando il pranzo, ma voleva dire, vedi Marta, tu stai cercando di fare una bella figura nei miei confronti, brava, io ti lodo per questo amore e questa passione che metti nel cucinare, nel pulire, però ricordati bene che nella vita ci sono cose di ben altra importanza. Come sono vere queste parole di Gesù? La nostra vita, ditemi se non è vero, che cos'è se non un correre affannoso davanti a mille cose, sogni, progetti, affari, preoccupazioni, i figli che ti danno da fare, i figli che si ammalano, far la spesa, la lavatrice, andare al supermercato, stendere i panni, stirare, tutte le cose che abbiamo in tutte le nostre case, e tutte belle e doverose, chiaro? Gesù ci dice, vedi Marta, tu stai facendo le cose urgenti, ma non sono le più importanti. Vedi, la nostra vita, amici, spesso non ci dà riposo. Noi siamo tante Marte affaccendate. Di quante cose ci preoccupiamo? Pensate, al mattino ai nostri bambini del Crest io ho insegnato come ci si sveglia. Come ci si sveglia? Non dicendo, mamma ho fame, non mi svegliare ancora sonno, 5 minutini ancora sul letto, preparami il latte caldo, magari con la brioche calda, fresca fresca del bar. Non è così che ci si sveglia. Come ci si sveglia? Con un pizzicotto. Vedeste, c'era una bambina che mi ha ripetuto, un applauso. Dice, Doni, ecco, ti faccio vedere come ci si sveglia al mattino. Pronto? Un pizzicotto. Sono viva! Grazie Signore, viva la vita! Bello, grazie Signore, Capito, tesoro? Quando ti svegli anche tu, fai così, va. Sono viva! Grazie, signore! Viva la vita! Che bello ringraziare il Signore per la vita di ogni giorno. Amici, ogni giorno è un dono per noi. Quanti bambini non si svegliano? Quante persone muoiono durante la notte? La vita è un grande dono. Dice San Tommaso d'Aquino che ogni attimo è una nuova creazione, un atto di amore di Dio per noi. Allora Marta faceva bene a cucinare, però Gesù ci voleva dire: abbiate il senso della proporzione. Anche noi, vedete, oggi siamo tanto affaccendati, preoccupati, ma di quante cose, le cose di famiglia, no? Il lavoro, la salute, la scuola, andare al supermercato, fare il bucato, cucinare, riordinare, stendere i panni, mettere a dormire i bambini. Se poi c'hai un malato in casa è la fine del mondo. Tutte cose sante queste e doverose. Ma io vi chiedo, ma all'anima, alla nostra vita eterna, ai pensieri del cuore, ai sentimenti dell'anima, ai pensieri di vita eterna, quanto spazio diamo? Pensateci, quanto spazio diamo alla preghiera? Io raccomando sempre ai genitori di pregare con i figli, tu fallo, capito? Con questa bimbina la sera, un minuto, due minuti, e poi dai a questa bimbina la tua benedizione, perché tu sei sacerdotessa della tua famiglia, capito? La mia mamma da piccolino così ha fatto, il mio papà. Padre nostro, Ave Maria, gloria al Padre, l'angelo di Dio, l'eterno riposo e la benedizione dei figli. Così si faceva in casa mia. Che cosa bella. Io sono 80 anni che faccio questo lavoro. Quindi, io mi ricordo la gioia di noi bambini che andavamo a dormire. E la mamma ci diceva in perugino, belle e bene e bedenetto. Bello e benedetto un perugino, o bello e benedetto, cioè papà e la mamma ti danno la loro benedizione. Gesù vuole dire: Marta, brava, bravissima per quello che fai, però ricordati di non affannarti troppo per le cose di questo mondo, giuste, doverose, chiaro? Ma ricordati che non sei solo cucina, panni da stirare, magari televisione da vedere, computer o il telefonino ad ascoltare. Tu hai ben altre cose da pensare, hai la tua anima, la gioia eterna, la tua bellezza interiore, la preghiera, il rapporto con Dio. Che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Amici, perché era importante per Maria ascoltare? Sapete che la parola ascoltare è la parola più diffusa nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Non dice amare, ascolta, Shema Israel, ascolta Israele. Oggi invece siamo abituati a parlare, non ad ascoltare. I nostri dibattiti di televisione che sono una prepotenza verbale dell'uno sull'altro, non ci fate capire niente. Parlare. Non si sa più ascoltare. La mia mamma, saggia, perché la citi sempre? È la mia maestra, chiaro? Bimbino mi diceva, ascolta la tua mamma, ascoltala col tuo papà. Sono le persone che ti vogliono più bene. La maestra sarà più dotta, il dottore più colto, ma la mamma e il papà sono le persone che più ti vogliono bene. Ascoltale. Quelle parole, mettele nel cuore, amici, io ne ho fatto tesoro, ecco perché le ricordo. Ascoltare. Vedete, ha scelto la parte migliore perché Maria ascoltava non solo con le orecchie del cuore, della testa, le orecchie del cuore. Per cui quelle parole di Gesù che fanno e che dovrebbero essere la luce della vita. Perché se queste parole ascoltate di Dio non diventano luce del nostro cammino, se non diventano forza per i nostri muscoli interiori davanti alle difficoltà che dobbiamo superare non servono a niente. Ecco perché Maria ha scelto la parte migliore, perché quelle parole sono state per la sua vita luce, forza e calore. Luce per il cervello, forza per i muscoli dello spirito e amore per il suo cuore. Vedete, amici, Sant'Agostino, che io amo immensamente, prima che incontrasse Sant'Ambrogio a Milano, lui, grande latinista, grande oratore, grande scrittore, lui un cervello come pochi nel mondo, da allora e di oggi, ha lasciato una biblioteca intera da leggere, chiaro? Quando si confrontò con la parola di Dio, quando era assorto in tutte queste cose, la carriera, il progresso, la civiltà, gli studi, l'oratoria, le passioni, con tutto quello che sappiamo, quando si accostò alla Bibbia, disse queste parole. Ma queste sono parole da bambini d'infanzia. Lui, gonfio del suo sapere, ritenne la parola di Dio roba d'asilo da bambini d'infanzia. Dopo che incontrò Ambrogio a Milano, che gli cambiò il cuore, sentite che cosa ha scritto. La conoscete, ma non si finisce mai di meditarla. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me e io stavo fuori, e lì ti cercavo gettandomi deforme sulle belle forme delle creature fatte da te, e conosciamo la sua vita. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano quelle creature che, non esistessero, se non esistessero in te, non avrebbero esistenza. Tu mi hai chiamato. Ecco, la parola di Dio. Hai gridato. Hai vinto la mia sordità. Tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità. Hai diffuso il tuo profumo. Io l'ho respirato e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame di te, sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace. Perché, Marta, eccolo, tu ci hai fatto per te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Questo è l'Agostino secondo Marta, lo stile di Marta. Quando diventerà l'Agostino secondo lo stile di Maria è tutta un'altra cosa. Capirà che cos'è la vita, che cos'è il rapporto con Dio, e diventerà da peccatore grande a santo immenso, tanto che diventò cristiano, vescovo e oggi una guida per tutto, per tutta la Chiesa. Amici, la parola di Dio, guardate che c'è scritto qui, che c'è scritto qui. Geremia, quando le tue parole mi vennero incontro, io le ho divorate avidamente. Esse sono la gioia e la letizia del mio cuore. Salmo 118. Signore, la tua parola è più preziosa dell'oro più fino. La tua parola rende limpidi gli occhi e pulito il cuore. Amici, fate il confronto fra le tante parole umane e la parola di Dio. Vedete, quando noi ci lasciamo guidare dalle parole umane, non sempre raggiungiamo con gioia, con sicurezza l'obiettivo. Ma quando le scelte sono fatte dopo una preghiera intensa allo Spirito Santo, state tranquilli, l'obiettivo lo raggiungiamo perché siamo illuminati da Dio. La parola di Dio che diventa luce nel nostro cammino, forza nelle nostre decisioni, amore per il nostro cuore. Allora vorrei concludere con una riflessione sulle parole umane. Quante ne sentiamo durante il giorno? A miliardi. A miliardi. Parole che piangono o ridono. Parole che feriscono o gemono. Parole che ingannano, parole che annoiano, parole che macchiano. Forse fu una parola, la parola che divenne l'anello di una catena di vizi. Una parola, anche per me. Ero bambino di 5 anni. La mamma mi mandò nel fondo a prendere la legna per la stufa. E sulla parete grande come questa c'era, a caratteri di circa 50 centimetri, una parola, una bestemmia contro la Madonna. 5 anni. Io corsi dalla mamma inorridito e non volli più andare nel fondo. Quella parola fu l'anello di miei terribili turbamenti durante la mia fanciullezza. Tanto fu l'impressione di quella bestemmia contro la Madonna che mi colpì talmente che io, pensate, piangevo, non riuscivo a cacciarla di mente. E la mamma mi dice: ma tu bambino, ma tu non le vuoi dire queste cose? Ma di una preghiera alla Madonna che ti passa. La mamma, una parola. Pensate, una parola di il papà al bimbo che gioca a Pian di Massiano mentre gioca al calcio: rompigli la gamba. Una parola. Il tuo papà ti invita ad essere disonesto col tuo compagno di gioco: rompegli una gamba. La parola di una mamma: ma scalzone, un bambino che ha fallito la prova con l'Inter. Ste cose l'ho vissute io, quando andavo allo stadio. Te gonfio, ti fa un muso così, visto che oggi hai fallito. Parola di una mamma. Invece di incoraggiare il suo bambino, l'ha distrutto. Sto figlio ha fatto una finaccia, perché vuole essere il campioncino mancato. Campioncino mancato. La mamma era per lui il campioncino. Te gonfio. E sta parola gli è rimasta per tutta la vita. Adesso c'ha 40-50 anni sto ragazzo. Ha fallito nella vita. Che non sia quella parola, non lo so. Quell'atteggiamento vigoroso e sbagliato di sua madre, non lo so. Ecco le parole umane. Amici, quando non sono vuote, spesso sono cariche di doppio senso, porta allo scandalo, la corruzione. Un bambino mi ha detto: padre, ho bestemmiato. E come fai, tesoro? Il mio babbo ne dice come la corona. Il mio babbo ne dice come una corona. Scuola elementare. Pensate. Eccetera. Quando non sono vuote, sono cariche di scandalo, di corruzione, o sono cariche di veleno. Quante parole, una detta male, una sopra le righe, anche una parola non detta che tu ti aspetti può essere una ferita. Attenti che la lingua è il più piccolo dei muscoli senza osso, ma ne ferisce più la lingua che la spada, dice la Bibbia. Attente alle parole, misuriamole. Se non sono cattive, spesso sono vuote, promettono tanto, ma non ti dicono nulla. Santa invece è la parola di Dio, che è creatrice, la parola che ha fatto la luce, si è fatta la luce e luce fu, la parola che ha fatto il cielo e le stelle, la parola che ha coperto di fiori la terra, la parola che apre gli occhi dei nostri piccolini, dei nostri bimbi, che inonda il giore, che inonda di gioia il cuore dei vecchi. È una parola che non ha suono, non parla alle orecchie, ma parla al cuore. È una parola che promette e mantiene, che non dice, ma fa. Una parola che invoca non per avere, ma per donare. Tutti abbiamo le nostre orliete tristi, amici. Ma chi di noi in momenti di dolore non ricorda quella pacca sulle spalle, quel sorriso aperto e quell'invito a sorridere nonostante la vita difficile? Chi è che può dimenticare una parola di incoraggiamento nei momenti di difficoltà? Quella parola di speranza e di gioia? Come si fa a dimenticare, soprattutto nel dolore e nella disperazione? Tutti abbiamo momenti difficili, ore liete, ore tristi. Se tu sei abbattuto, questa parola ti darà conforto. Se tu sei fuori delle righe, schizzato, ti farà moderato. Se sei agitato, ti renderà sereno. Se sei debole, ti farà forte. Se sei nel dubbio, ti illuminerà. Se hai paura, ti darà coraggio. Se sei nell'angoscia, ti darà la pace. Se sei peccatore, ti perdonerà. Se sei perduto, ti ritroverà. Se non l'ascolti, quella parola, la rimpiangerai. Ma se la disprezzi, sarà la tua condanna. È una parola che salva. È una parola eterna, che va bene per tutti i tempi, per tutte le stagioni, in ogni caso. È la parola unica. Maria ha scelto la parte migliore, che non le verrà tolta, necessaria nel diluvio delle parole inutili che sentiamo ogni giorno. È l'unica parola vera che emerge dal mare delle falsità che ti opprimono. Questa è la parola di Dio, che ha fatto i grandi, i santi e gli eroi. Buona domenica.